Buonasera, siamo incontro di oggi, programmato da tempo, diventa però di attualità particolare perché abbiamo con noi un interlocutore che è più che un interlocutore, è un protagonista di questo momento, in quanto Monsignor Martin, grande nostro amico da tempo, oggi è il Nunzio Vaticano a Ginevra, presso le Nazioni Unite a Ginevra. Come sapete, a Ginevra ci sono una serie di agenzie delle Nazioni Unite, quindi un punto particolare non solo della diplomazia ma anche del giudizio sul mondo, e lui stesso prima di questo incarico ancora adesso ha lavorato e lavora per la Santa Sede proprio a riguardo delle problematiche internazionali. Evidentemente il tema che ci sta a cuore è il tema di tutta questa situazione che è nata dall'11 settembre, una situazione che ci interroga prima ancora della questione politica internazionale, della guerra, proprio su diversi punti di vista. L'incontro, pensiamo di farlo così, di porre all'inizio tre questioni, io porrò tre questioni, lui, Monsignor Marti, comincia a rispondere, dopodiché apriremo un dibattito, domande, raccoglieremo alcune domande in modo tale che si possa andare a fondo nelle questioni. Io volevo porre tre questioni, partendo innanzitutto da un dato non statistico, anche statistico ma di esperienza. Il dato statistico è questa strana inchiesta secondo cui in Italia il 25% degli intervistati giustifica in qualche modo l'azione terroristica dell'11 settembre su una questione di contabilità del terrore, secondo il principio per cui anche gli americani, anzi gli americani sono colpevoli di molte nefandezze, quindi Bin Laden, che si è giustificato così nella intervista che è stata trasmessa dalla rete araba e poi trasmessa dalla rete occidentale, ha una giustificazione nel colpire in questo modo l'America. Ora, noi attraverso l'editoriale di Tracce abbiamo giudicato questo fatto partendo da una questione molto personale, partendo dall'idea che il peccato originale, cioè un'incapacità dell'uomo di compiere il bene per cui è fatto, un'incapacità radicale, rende, per parafrasare Giussani nell'ultimo giorno del meeting, ogni azione umana fattore di male, quasi incapace di compiere il bene. Noi abbiamo percepito questo fatto dell'11 settembre come un'espressione di questa impossibilità al bene che l'uomo ha, pur essendo fatto per il bene, nel vivere quotidiano. Abbiamo percepito come il segno del bisogno del rapporto con un Dio che si è fatto uomo e che è misericordia. Abbiamo detto, parafrasando una nostra canzone, anche noi il male del mondo lo possiamo fare, l'abbiamo sottovalutato, noi e tutto il mondo ha sottovalutato il valore del male, ha sempre pensato che in qualche modo il male fosse relativo, fosse vincibile attraverso un maggiore impegno dell'uomo. Questo fatto mostra qualcosa che abbiamo parlato di nulla che girano, no? Persone, niente che, abbiamo detto dei terroristi come un niente che gira, imbottito di esplosivo con l'idea di uccidere se stesso e gli altri. Questa espressione è l'espressione di questa radicale impossibilità dell'uomo a fare il male. L'abbiamo detto partendo nient'altro che dall'esperienza, da un'esperienza che ci fa percepire nella tradizione cristiana, nella tradizione che ha anche guidato l'Occidente, che l'uccisione di ogni persona che è male, che è male far fuori 6.000 persone a New York, come è male fare dei bombardamenti su degli innocenti. E abbiamo sentito il dire l'una cosa e l'altra come qualcosa che nasceva dall'evidenza dell'esperienza. Allora, la prima domanda è: come si fa a giudicare? Qual è il criterio di giudizio? È possibile che qualcosa che 20 anni, 30 anni fa, 10 anni fa era abbastanza evidente, che si poteva condannare una cosa o un'altra in nome dell'evidenza della vita, oggi sia in così larga misura, in qualche caso, forse in qualche caso in più, anche nella vita dei cristiani, qualcosa da contrattare, per cui uno non sappia dire con tranquillità è male, punto, e poi dire è male, punto, di un'altra cosa, debba trovare il nesso, debba trovare una giustificazione, non sappia dire qual è il criterio per cui io posso dire con certezza che una cosa è bene e una cosa è male. La prima domanda che vorremmo chiedere a Monsignor Martin è qual è, se c'è un criterio di giudicare con oggettività, e che cosa fa in così grande misura perdere un punto di vista oggettivo, che cosa rende tutto relativo. Perché capite che se questo criterio viene usato, non è solo l'atto di terrorismo a essere in dubbio, ma qualunque azione umana diventa fattore di relativismo. La seconda domanda è, se vogliamo...
Forse facciamo domanda per domanda.
Va bene, prego.
Perché altrimenti io mi perdo nelle domande. Possiamo cominciare questo dialogo. Io prima devo dire che io ho lavorato fino a quasi le due oggi in un ambiente talmente diverso che sono un po' disorientato. Io sono, come lui dice, rappresentante della Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra, e venendo stavo leggendo un articolo su una rivista che chiama The Hindu, l'Hindu. Non è che leggo i giornali indiani ogni giorno, però in questi giorni noi a Ginevra stiamo parlando soprattutto di cose come special and differentiated treatment, di TRIPS, di TRIMS, di SPU. So, questo è il linguaggio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che si prepara per la sua conferenza ministeriale, il seguito di Seattle, che avrà luogo tra due settimane, guarda caso, proprio in un paese del Golfo, a Qatar, dove ha sede Al Jazeera, che è il CNN islamico. Allora, viviamo in un mondo in cui tanti elementi si incrociano e tanti elementi fanno parte della stessa ricerca di una visione globale del mondo e degli stessi conflitti che emergono ogni giorno sulla nostra televisione. Seconda piccola premessa, che quando le persone mi presentano, dicono che io ho lavorato in Vaticano nelle questioni internazionali, nel Consiglio Giustizia e Pace, rappresentato la Santa Sede, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario, però i miei primi 10 anni in Vaticano tentano di dimenticare. Io ho lavorato per 10 anni nel Consiglio per la Famiglia, che è una istituzione di Paolo VI rafforzata molto dal Papa, che metteva la famiglia al centro di tutto un aspetto pastorale e di un programma sociale. Torniamo anche a questo, perché la famiglia, in tutte le discussioni sui modelli del progresso della società, è messo a parte, è dimenticato. È la questione del bene e del male, la questione dei valori, la questione della trasmissione della fede, la questione della trasmissione e protezione della vita. Sono tutti legati a questa istituzione che non dobbiamo dimenticare. Ora passiamo agli eventi dell'11 settembre. Io ricordo, ero appena tornato da una conferenza sul razzismo a Durban. Arrivato la mattina, mangiato, sono andato per dormire in pomeriggio dopo aver passato la notte in aereo. Ho detto, guardo il telegiornale, alle 3 viene questa notizia. E resto lì come molti, guardando la televisione per tutto il pomeriggio. Il primo messaggio che ho ricevuto sul telefonino era dal figlio dei miei amici, che ha 18 anni. Io ho detto un figlio un po' duro, non molto tenero, non molto sensibile. E questo messaggio era: Esiste oggi la coscienza? Punto interrogativo. È il nome del ragazzo. E mi ha riportato subito dalla realtà della presentazione del telegiornale a questa domanda profonda che ha colpito questo ragazzo. L'ho colpito un po' perché io e i suoi genitori due volte abbiamo fatto le vacanze nell'albergo che è proprio tra le due torri gemelli. Io ricordo che mi svegliavo la mattina e vedevo queste due costruzioni che non ci sono più. Allora, esiste ancora la coscienza? Questa è la prima domanda che solo un ragazzo può fare quando ha visto quello che è successo lì, anche prima di capire esattamente che è un problema di coscienza. Seconda cosa, che io seguo anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, e ho chiesto all'Alto Commissario, che peraltro è stato Presidente dell'Irlanda, e lei che cosa pensa dal punto di vista dei diritti umani? E lei mi ha detto: dal punto di vista tecnico, questo attentato ha tutti gli elementi di un crimine contro l'umanità, perché quello che è successo è un attacco praticamente come un attacco contro tutta una città. Si poteva pensare a 25.000, forse di più, persone in quegli edifici in quel momento. Un attacco incosciente, appositamente fatto, è come un crimine contro l'umanità e dovrebbe essere giudicato così, e che le vittime hanno diritto alla giustizia, e che cioè significa di cercare di identificare e di punire i responsabili. Allora, si tratta di un crimine, è un crimine gravissimo che in qualsiasi altro tipo di guerra sarebbe considerato diritto contro l'umanità. Attaccare appositamente con l'intenzione di distruggere la vita di tutti gli e le strutture di tutti gli abitanti di una città è un crimine. Il problema è che coloro che hanno organizzato questo crimine avevano un grande senso del simbolo. Avevano scelto come oggettivi simboli del mondo moderno, simboli dell'economia, simboli del potere, simboli della democrazia. E anche i simboli del mondo moderno, anche lo strumento, erano aerei civili, strumenti della vita quotidiana tipici della nostra società moderna. Era una guerra dell'era della globalizzazione, un terrorismo con gli strumenti della globalizzazione contro i simboli della globalizzazione. Una cosa in cui i simboli erano ben pensati. Tecnicamente, per esempio, era preparato nell'ultimo particolare. Si deve pensare, per esempio, che non è che hanno scelto l'11 settembre, quel giorno non ha nessun simbolo. Hanno scelto una giornata limpida. In una giornata nuvolosa non sarebbe stato possibile entrare direttamente nei palazzi, e probabilmente l'effetto televisivo sarebbe radicalmente diverso. In una giornata nuvolosa a New York non si avrebbe visto questo. Avranno pensato a tutti gli elementi di un crimine, però coperto in simboli. E i simboli hanno la loro forza, la loro potenza. Simboli che per i loro seguaci erano fortissimi. Simboli anche per noi che hanno colpito. Era un gesto preparato nei particolari. È interessante, almeno le autorità americane dicono che questo attentato è stato preparato entro un periodo di 4 anni. Stimano che sono 4 anni di preparazione. Questo è ancora da verificare, perché è una maniera per dire che no, non sono gli ultimi eventi nel Medio Oriente che hanno ispirato questo attentato. È un attentato che va molto, molto indietro. Però evidentemente lunga preparazione in diverse parti del mondo, è un elemento di terrorismo per la prima volta che è stato fabbricato negli Stati Uniti stessi, cosa per loro è molto preoccupante. Non era quello che si aspettava di un terrorismo appena arrivato da 2 giorni. Questi erano ragazzi bravi, conosciuti nel loro quartiere, amici, gentili con gli altri che hanno preparato questo. Allora, mi ha colpito molto quello che lui ha detto della incapacità di fare il bene. Bisogna seguire in questi giorni le letture della lettera ai Romani, che sono le letture della messa in questo periodo, in cui proprio San Paolo, sarà nei prossimi giorni il brano, parla del il bene che voglio non riesco a fare, il male che voglio evitare continuo a fare. Però questa affermazione di Paolo finisce con un'affermazione: ringrazio il Signore nostro Gesù Cristo che mi ha liberato dalla legge. Allora, l'incapacità di fare il bene si supera solamente quando accettiamo la grazia che viene da Gesù Cristo. Ha parlato di un trionfo del male. E quando io sono andato via dal Consiglio Giustizia e Pace, dove ho lavorato per 15 anni, viaggiando in molte parti del mondo, vedendo situazioni economiche e politiche delle più diverse, qualcuno mi ha chiesto qual è l'impressione dominante con cui va. E io ho risposto, ed è vero, io vado via con un'impressione di quanto è potente il male, perché ho visto delle situazioni che non posso spiegare in altra maniera, che il male esiste ed è presente nel mondo, è presente nell'azione degli uomini. Ricordo in particolare una visita a un ospedale in Burundi, dove ci hanno portato questi medici musulmani. È un ospedale dono del re dell'Arabia Saudita. E ricordo che ci hanno fatto vedere questa bambina che aveva avuto 6 anni, ingessato, però la testa. E non so se molti di voi siete troppo giovani, vi ricordo le vecchie suore, no? Che portavano la cosa bianca intorno alla testa che veniva fino a qua, no? Questa bambina era ingessato testa fino a qua il busto, no? E ha detto, cosa è successo? E hanno detto, qualcuno ha cercato di decapitarla, di togliere la testa da un bambino, perché da una bambina, bellissima bambina, che aveva 6 anni, che però apparteneva all'etnia diversa. Guardando la bambina, uno si chiedeva, solo il male può ispirare un gesto così. Nessun uomo o donna, nessun essere umano da solo potrebbe fare questo. E poi questo era accompagnato da simboli del bene. Questi due medici non solamente conoscevano la storia di ogni paziente che era là, potevano dire allo stesso tempo, questa è la nonna della bambina, l'unica parente che ancora vive, gli altri sono tutti morti. Allora, noi in un'era di grande progresso scientifico, progresso umanistico, non bisogna dimenticare che il male è presente nel nostro mondo e bisogna anche riconoscere come male. Un problema in questo è che dove troviamo i criteri di giudizio? Chi sono quelli che danno il giudizio oggi? Purtroppo è qui, e forse se ho il tempo tornerò a una questione molto importante per la Chiesa, il contenuto della catechesi. Però per cominciare direi che molti dei nostri giudizi, anche se non siamo consapevoli, sono formati dai mass media e dalla superficialità del mass media. C'è una parola in inglese che si chiama spin, dare direzione. Viene dal cricket, quando si butta il pallone bisogna dare la direzione in maniera che gira, no? Allora, la notizia si dà il spin. Ogni buon politico ha il suo spin doctor, il suo esperto nel girare le notizie. Io ho una bella notizia, una bella storia, che è anche vero, che un giorno mi ha telefonato il direttore della sala stampa vaticana e mi ha detto: guarda, io sono pieno fino a qua, c'è questa giornalista americana, lei potrebbe riceverla. Ho detto: bene, allora me la manda. Dice: è una persona molto seria, da uno dei grandi canali americani. Dopo mezz'ora arriva in taxi, persona molto in gamba, brava, svelta. Allora ha detto: lei di che cosa vuole parlare? Allora bisogna capire, in quel momento c'è stata una piccola controversia tra la Santa Sede e un teologo americano che è stato sospeso dal suo posto. Allora mi ha detto: guarda, io vorrei sapere, perché io non sono cattolica, vorrei sapere che cos'è l'infallibilità del Papa. E poi vedo che si parla di magistero ordinario e magistero straordinario, magistero dei vescovi e del Papa. Io non sono chiaro su questo. Cioè, poi vorrei anche capire il rapporto tra il Vaticano e le università cattoliche negli Stati Uniti, perché c'è il problema di, bene, capisco che sono cattoliche, devono rimanere cattoliche, ma noi abbiamo una grande tradizione di libertà di espressione di opinione. Allora io ho detto: scusami un attimo, ma lei quanto tempo ha per questo servizio? E mi ha detto: sono veramente fortunato, perché il mio direttore ha una sensibilità per questo, e mi ha dato 90 secondi. Allora anch'io ho riso, ho cominciato a ridere dicendo: che, ma questa è stupida. Ma però dopo ho cominciato: io sono lo stupido perché? Perché io ogni sera guardo pezzi del telegiornale di 60 secondi e poi dico: ah beh, adesso sono ben informato, no? In un telegiornale 90 secondi sono tanti, e noi ogni giorno pensiamo di essere ben informati quando vediamo un pezzo di 5 minuti, no? Allora questa è la prima risposta parziale, quando si comincia a vedere dove sono i criteri per giudicare il bene e il male. È prima cosa evitare le risposte superficiali. Molte volte le questioni sono molto più complesse di quello che appaiono. E poi, in un mondo contrassegnato dal peccato, non è che è sempre una questione di avere una risposta bianco e nero, buono e male. Io c'ho un amico che aveva tra le cose a sua disposizione le armi nucleari. Era il segretario del Ministero della Difesa britannica. Io, di fronte, quando parlavo con questo uomo, che era un uomo di coscienza elevata, un uomo di una sensibilità etica notevole, io, di fronte alle responsabilità che lui ha avuto, non mi sentivo di dire una risposta superficiale. E lui aveva delle vere responsabilità. Molte volte, quando si parla, per esempio, di guerra giusta, io ho l'impressione qualche volta che alcuni vescovi, pensano che si tratta di una specie di certificato che loro devono semplicemente firmare e attaccare. Non è così. Di nuovo torniamo alla parola che io ho cominciato: coscienza. La teoria della guerra giusta era un aiuto alle persone che portano le responsabilità per sé e qualche volta per un'intera popolazione, di fare dei giudizi responsabili loro davanti a Dio su come comportarsi. Non è che il giudizio è solamente soggettivo, però qualche volta è un giudizio personale che loro devono fare ed assumere, e bisogna anche rispettare la responsabilità che alcune di queste persone portano. Però la prima cosa, coscienza, è andare ben oltre il superficiale.
Allora, se questo è un criterio di partenza, un'altra cosa che ci ha toccato è una polemica che addirittura è risuonata sulle prime pagine dei giornali, anche filo occidentale, il Corriere della Sera. Quella tesi che risorge sempre in questi momenti e che ci tocca da vicino, per cui in fin dei conti il fondamentalismo islamico di Bin Laden è un'altra faccia della posizione religiosa, e anche assimilata alla posizione religiosa del cristianesimo, quale faccia dell'irrazionale del mondo, quale faccia che si oppone al progresso scientifico. In fin dei conti si dice: ogni fede, tanto più è accesa, tanto più è fervente, tanto più è fattore di intolleranza. Sulle prime pagine del Corriere, un commentatore autorevole del Corriere stesso, Merlo, ha avanzato questa tesi facendo un parallelismo, dicendo anche altra cosa che sente in giro dovunque in questi giorni: l'illuminismo ha portato lo sviluppo della libertà, rompendo col cristianesimo in Occidente, per cui per debellare, prima che militarmente, culturalmente, questo tipo di posizione all'est e all'ovest, bisogna liberarsi dalle religioni. Secondo un'intolleranza e una violenza che dal punto di vista culturale non si sentiva da tempo. La domanda allora è: ma da dove nasce il fondamentalismo? In che senso uno come noi, che umilmente crede e non crede in modo, diciamo, passivo, crede con entusiasmo, con fervore, in che senso è l'opposto di questo? Perché è l'opposto di questo?
Lei dice che è una cosa che non si è sentita da tempo, ma si vede che i nostri cammini vanno in due mondi diversi. Io lo sento sempre. Io ho assistito a una serie di conferenze internazionali delle Nazioni Unite, cominciando dal 78 fino all'ultimo contro il razzismo. E in ogni di queste occasioni noi abbiamo cercato, Santa Sede, di introdurre un riferimento al concetto religione, e questo è stato sempre ostacolato soprattutto dai paesi occidentali, che hanno detto che religione è una cosa che si deve tenere fuori dalla vita pubblica internazionale. Praticamente si è tolto la cittadinanza al discorso religioso dalle nostre società occidentali. Si è deciso che la società è laica nel senso più radicale e assoluto. Questo, devo dire, fino all'ultima conferenza contro il razzismo, sono 2 mesi fa, mi ha detto l'altro giorno, ricordo bene, un diplomatico islamico. Dice: lei era l'unico occidentale che difendeva il riferimento alla religione. E questo non mi sorprende, che il giornale filo occidentale nel clima di oggi può avere una tendenza del tipo. Torniamo a vedere che cos'è l'Occidente. L'Occidente è proprio il contrario di Islam? Allora bisogna anche vedere questo. Però alla conferenza del razzismo è emerso una Una posizione che mi ha colpito molto, che eravamo lì tutti condannando il razzismo, condannando la discriminazione fondata sulla razza, no? E uno mi ha detto: ma che cos'è la razza? Chi ha inventato il concetto razza nel mondo? Io ricordo la prima volta che ho ricevuto un formulario che mi chiedeva non solamente la mia età e data di nascita, ma a quale razza appartiene. E io non sapevo come rispondere, no? Voi come risponderete a questo? Io appartengo alla razza umana, non sono una scimmia. E chi ha inventato la razza? La scienza ha inventato la razza. Erano scienziati, pazzeschi, pazzi, che hanno inventato questo concetto. E hanno, quando si, io ricordo l'apartheid in Sudafrica, c'era un ufficio in Sudafrica per i casi difficili, che diceva che persone più bianche che possibile, che erano neri, e neri che erano bianchi, e altri che erano colored, e prendevano i capelli della testa per analizzare scientifico a quale gruppo appartenevano. Scienziati che hanno fatto questo, no? Allora, la scienza non è che ha sempre prodotto il progresso e i valori. Quando si pensa a tutta la storia degli esperimenti medici del passato e anche di oggi, io non so se sempre mi affiderò della scienza. Cos'è la scienza? Io ricordo quando si parlava di ricerca scientifica, si pensa a due o tre idealisti ricercatori con pochi soldi che cercavano di trovare una cura per una malattia drammatica e trovavano la formula e venivano accolti dalla comunità scientifica. Oggi il scienziato può darsi che è dipendente di una grande ditta farmaceutica che stava lavorando non solamente per il progresso, ma per il denaro. Mi ha colpito in un momento in cui i paesi poveri sono lottando per avere medicinali a prezzo accessibile per combattere la malaria, in quando 19 ditte farmaceutici iniziano un processo contro il governo sudafricano perché cercava di applicare norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, norme che esistono per rispondere a questo. E poi vedo negli Stati Uniti e in Canada in questo momento, quando si cerca di avere i medicinali per l'antrax, cercano esattamente gli Stati Uniti e il Canada di applicare gli stessi principi di poter cercare una produzione a basso costo altrove a causa di una possibile calamità naturale. E la risposta in entrambi i casi è uguale. In Sudafrica rinunciano al processo e danno i medicinali gratis, pur di non toccare il principio della protezione intellettuale e i possibili guadagni. Io non sono contrario alla protezione della proprietà intellettuale, però è condizionata ad altri valori. E adesso negli Stati Uniti all'improvviso si diminuiscono di 50% il costo della consegna di questi medicinali, di nuovo per proteggere elementi che sono legati anche a moderni concetti della scienza. Occidente, cos'è l'Occidente oggi? Io sento sempre questo parallelo, Occidente-Islam. Allora, l'Islam cos'è? Occidente che è? Sono culture, sono civiltà, sono religioni? Non lo so, io non so che cos'è l'Occidente. Io ho assistito l'altra sera a Ginevra a una cena a cui c'erano un gruppo di ambasciatori islamici, donne, bravissime, persone gentilissime, però hanno parlato con una libertà, con una profondità del Corano, dalla loro religione, e che era impressionante la semplicità con cui difendevano i loro valori, di cui erano veramente convinti. Difficile che una figura pubblica dell'Occidente farebbe lo stesso dei suoi valori cristiani. Difficilissime. Sarebbe anche istituzionalmente difficile, direbbe: ma io non ho il mandato, così o così, sono convinto. Oggi nell'Occidente ne abbiamo molti cristiani che appartengono alla setta di Nicodemo, no? Quello che veniva di Gesù solo di notte, e che abbiamo molti dei nostri cristiani che vengono di notte e dicono: sì, sì, siamo con voi, ma di giorno tornano alla vita normale. La nostra cultura occidente, con anche i beni che vengono dalla separazione da Chiesa e Stato, da un riconoscimento del giusto pluralismo, rende difficile alla persona in vita pubblica di parlare qualche volta apertamente dei suoi valori. E forse anche l'effetto di questa cultura ha anche toccato la Chiesa, che siamo timidi, siamo restii e siamo incapaci di parlare in una maniera normale, libera, serena di ciò che è, di ciò che ci ispira, di parlare come parliamo con i nostri figli, di parlare pubblicamente nella stessa maniera. E sì, è vero questo, però vedo la contraddizione qui nella sala, perché qui è una sala piena di laici che sono venuti qua stasera non per vedere me, ma per approfondire voi qualche aspetto della vostra fede, e la vostra fede nella vita pubblica, nella vita pubblica. E ci sono sempre più esperienze di questo, e io sono molto, 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 molto contento, sostenuto io me stesso. La mia vita è una vita, io qualche volta mi chiedo: ma il Papa ha avuto ragione nel mandarmi in un mondo degli stati? Non sarebbe stato molto meglio mandare un laico? Non è piuttosto la presenza dei cristiani nella vita internazionale? Non sarebbe quelli che sono nei banchi dei delegati dei paesi di ispirazioni cristiane a diffondere i valori, non un ecclesiastico? Il Vaticano come Stato è un fatto della storia che rimane, ha un suo valore, però il principale compito di fare presente il messaggio di Gesù Cristo nelle strutture del mondo è un compito affidato ai laici. Bene, io posso essere un pastore, in un certo senso molto molto, non mi sento sempre così, però posso anche ispirare persone. Mi colpisce molte volte quando faccio un intervento a una conferenza o una riunione internazionale, che molte persone vengono da me e dicono: ma Monsignore, lei è fortunato perché è una persona libera, non è legato alle istruzioni del suo governo, lei può dire delle cose più profonde di noi altri. E soprattutto dicono: lei ha una concezione più globale di ciò che noi stiamo cercando di fare qua. E io, sì, questo è vero, altrimenti se io vado a dire le stesse cose degli altri è inutile che sono là. Però devo dire che chi fa una cosa simile provengono dal mondo dell'Islam, perché l'Islam ha una visione globale. L'Islam ha una concezione che la religione ha un ruolo, ha una presenza nella società, e che non si può avere questa radicale divisione tra vita religiosa e vita del mondo in cui Io sono molto amico di alcuni diplomatici islamici con cui ho molto in comune. Ricordo all'inizio uno che ricordo la prima volta che siamo arrivati insieme ad una conferenza, abbiamo fatto il check-in, no? E io sono andato all'ascensore, siamo arrivati per caso insieme, entriamo nell'ascensore e lui dice: aspetta un attimo. Poi torna e mi dice: ho voluto sapere dove è l'Oriente per prepararsi alle sue preghiere. Gli islamici sono uomini di preghiera. Lui mi ha raccontato che è andato con la sua famiglia in Italia. Dice: io sono entrato in una chiesa che era così bella che mi è venuto veramente il sentimento che volevo ringraziare Dio. E mi sono messo nella mia posizione di preghiera e hanno chiamato la polizia perché pensava che faceva qualche protesta, no? Questo ci porta a un'altra cosa nel mondo di oggi. Bisogna dimenticare, bisogna eliminare questi stereotipi di altri e di altre religioni. Bisogna conoscerci bene. Bisogna promuovere questo dialogo di tutto ciò che è bene e forse qualche volta imparare gli aspetti di una cultura islamica che ha saputo anche nel passato nel campo artistico di rendere presente in un mondo, nella società, simboli di Dio.
Terza domanda che anche qui ci tocca da vicino. Lei ha parlato già di necessità di punire i colpevoli, però nello stesso tempo questo principio si basa contro un'altra cosa che abbiamo sentito dire per esempio dal Papa: nessun innocente. Come si fa a pensare di punire i colpevoli in modo diverso da quello dei bombardamenti americani? C'è una strada possibile? E in questo io vorrei ricordare come discorso, non forse del domani, ma certamente del dopodomani, anche la visita del Papa in Kazakistan, unico esempio in questo periodo, mi sembra, di una strada possibile che, se non è sull'immediato, non è qualcosa che oggi distrugge Bin Laden, però mi sembra stato l'unico esempio evidente a livello mondiale di una tentativo di sottolineare una possibile convivenza, una necessaria convivenza. Quindi la domanda è innanzitutto su che giudizio dare su questo, perché molte volte si è su questo che si rimane alla fine spiazzati come impotenti tra questo diritto e dovere di una protezione che è verso una minaccia che continua, pensiamo appunto adesso all'ecoterrorismo, e dall'altra parte il non poter essere d'accordo su gli sbagli di ogni giorno, e quasi sembra che chi sta dalla parte di una cosa non possa stare con l'altra e viceversa. Allora, cosa pensa la Santa Sede di questa evoluzione o involuzione della risposta non solo dell'America ma di tutte le potenze? Sì.
Io, quando si parla di questi eventi, c'è la tendenza per tutti noi di creare, di vedere diversi scenari. Si dice: ah, sono stati arrestati questi operatori dello sviluppo in Afghanistan due settimane prima di questo. Allora questo faceva parte di una strategia, di uno scenario di avere possibili ostaggi. E qualche volta delle cose che succedono senza che siano preparati per l'evento. Uno di questi elementi, non certamente non preparati da noi, ma forse dallo Spirito Santo, è che il Papa nei giorni immediatamente successivi a questo era in Kazakistan. Era una cosa veramente che lo dava la possibilità anche lui di fare dei gesti che andavano ben oltre le sue parole. La presenza in Kazakistan era un simbolo in cui poteva dare il suo messaggio senza dire come si sentono molti politici, non è contro l'Islam, non abbiamo contro l'Islam. Lui era presente in un paese islamico. Cosa si può dire di più? Era presente senza nascondere la sua propria identità e senza una missione così politico, superficiale, di dire, come molti leader hanno trovato che c'era una moschea nella loro città e sono andati per la foto televisiva. Allora, questa è una prima risposta del Papa. Il dialogo tra le religioni per il bene dell'umanità, il dialogo tra le religioni per la pace, è una cosa che va perseguito e va perseguito con tutti i sinceri credenti del mondo, ed è una responsabilità che tutti noi ne abbiamo. Un'altra cosa che una piccola cosa della alla conferenza di Durban contro il razzismo, nella plenaria, nei discorsi dei rappresentanti degli stati, la persona più citata era il Papa. E io ho detto questo ai miei superiori in Vaticano, dice, ma come mai? È vero, no? Il fatto è che c'erano discussioni lì alla conferenza su alcuni problemi del passato, la storia della schiavitù, una storia orrenda proprio nella storia dell'umanità, o problemi del colonialismo, e si chiedeva un po' ai paesi occidentali, un po' per motivi non sempre onesti, di chiedere scusa, di pagare indennizi, eccetera. Però molti hanno detto, il Papa ci ha illustrato la maniera di affrontare questo. Il Papa ha saputo chiedere perdono degli errori del passato, senza rimanere intrappolato nel passato, però per aprire una nuova strada verso il futuro. E mi ha colpito molto quanto questo gesto ha toccato. Dalla Georgia, dall'Armenia, dal Kazakistan, che hanno detto, in un mondo di tensioni, hanno citato una visita del Papa quasi come il colmo della ricognizione del fatto che erano paesi che cercavano il dialogo. E il Papa, la visita del Papa nel loro paese era considerato un segno di speranza, un segno di che è possibile avere questo dialogo, e che il Papa in qualche maniera, questo uomo fragile, che è il simbolo di una persona che fa dei gesti grandi. Allora, di fronte a questo che è successo, mi pare che questo deve essere la cosa in primo luogo, che noi dobbiamo essere propositivi di un segno di speranza e della capacità dell'umanità di superare queste cose se viene da una fede in Dio, che Dio ha creato l'umanità come una famiglia, e Dio ha destinato i beni della terra per il bene di tutti, e noi dobbiamo. La Chiesa cos'è? È un segno dell'unità del genere umano, unità con Dio e in Cristo tra di noi. Allora dobbiamo essere segni dell'unità e creare questo segno, cominciando all'interno della nostra comunità, di questa unità che viene da Cristo. E come rispondere a ciò che io ho chiamato un crimine contro l'umanità? Prima di tutto, quello che diceva l'Alto Commissario, le vittime hanno diritto alla giustizia, come in qualsiasi altro crimine vengono perseguiti i responsabili, vengono identificati e vengono puniti. Questo sembra molto facile, ma la storia dei rapporti internazionali non è così. Sappiamo benissimo che molte persone responsabili di crimini di guerra contro l'umanità non venivano perseguiti, venivano lasciati, venivano protetti addirittura. Venivano protetti perché erano utili. Erano utili per altre alleanze, per altre questioni. È stato sempre così. L'impunità vale per molti nella vita internazionale. Allora, qui c'è anche la questione di coerenza di principi nella politica internazionale e non solamente opportunismo, come è successo. Allora, bisogna identificare e punire le persone con le prove che sono colpevoli. Questo è un passo in avanti, per esempio, a qualche tribunale internazionale, però sono sempre tribunali del vincitore, però almeno è un passo in avanti e bisogna procedere su questa strada. Come arrivare a queste persone? Non abbiamo una polizia internazionale che può andare pacificamente ad arrestare i colpevoli. E come anche fermare la mano di un aggressore nella vita internazionale? Se c'è un movimento, un gruppo o una coalizione di persone che mettono a rischio la sicurezza di una nazione, di un popolo, allora c'è l'obbligo di fermarli, di bloccarli. Però l'obbligo è sempre da proseguire nei termini del diritto internazionale. Uno dei progressi che ne abbiamo nelle nostre società è che la polizia, che agisce nel nome della legge, è anche sotto la legge e deve trattare anche un indiziato con rispetto delle norme e delle regole che esistono. Nella vita internazionale è lo stesso, soprattutto noi abbiamo il diritto umanitario internazionale, che è un diritto che si applica anche a situazioni di conflitto e di guerra, che parla di persone innocenti, parla della popolazione civile, che deve essere protetto addirittura in caso di un conflitto. E questo occorre, questa complessa situazione di un intervento che è iniziato, che però non si può continuare un evento di aggressione, un evento bellico a tempo indeterminato senza avere uno scopo chiaro. E bisogna sempre valutare gli effetti che questo ha sulla popolazione civile. Ne abbiamo un paradosso. In molte guerre o molti conflitti civili, conflitti interni recentemente, muoiono più civili che soldati, che è un paradosso. È più sicuro di essere nell'esercito che di essere un cittadino normale, e questo non è una situazione del tutto accettabile. Abbiamo la situazione in cui si prendono tutte le precauzioni per proteggere i militari, ed è anche il responsabile di un comandante, di un responsabile, di proteggere i suoi. Però c'è lo stesso obbligo di proteggere le popolazioni civili. Poi la guerra non risolve i problemi. Un intervento militare può essere necessario per fermare la mano di un aggressore. Io penso al mio paese, l'Irlanda, no? Questi giorni c'è di nuovo un momento di speranza. Quello che si dimentica molto spesso è che questo periodo di violenza in Irlanda è cominciato nel 1969. Fine 69 sono entrati in Irlanda del Nord dei militari inglesi per proteggere la comunità cattolica. E sono rimasti lì per 20, quasi 30 anni, no? Generalmente 15.000 soldati. Allora, una presenza per, rispetto a molti altri interventi, massiccia di soldati, con delle apparecchiature le più sofisticate per controllare il territorio. Hanno un po' mantenuto le parti, le parti così, ridotto la violenza. Qualche volta sono riusciti a creare rapporti di fiducia, qualche volta meno. Però questa presenza militare cosa ha portato al processo della pace? Si vuol dire anche zero. Ha congelato i rapporti, ma non ha il cambiamento è venuto quando dei politici hanno fatto la politica, hanno avuto il coraggio di dire: guarda, basta, i cittadini di questi paesi non vogliono più la guerra, e hanno trovato una soluzione politica e hanno avuto il coraggio anche di andare contro la loro comunità e dire: basta, voi non si può più vivere in questi ghetto, bisogna aprirci uno agli altri, bisogna dialogare, bisogna vivere insieme, non c'è alternativa. E quando i politici hanno cominciato a fare questo, il processo politico è iniziato. Allora, un'azione militare in Afghanistan avrà effetto molto molto limitato. E mi colpisce quando si sente il presidente americano dice: ah, ma nation building, ricostruire la nazione, questa affidiamo alle Nazioni Unite. Povere Nazioni Unite, che deve riassumere i pezzi quando i soldati se ne vanno. No, bisogna essere più coerenti in questo, bisogna creare una vera comunità internazionale, una vera comunità internazionale che cerca di costruire su valori, che cerca di costruire società, che cerca di investire nella salute e nell'istruzione dei bambini, e che non pensa solamente a interessi del momento o interessi economici, che troppo. Io sono convinto che il popolo afghano, che ha sofferto per tanto, è un popolo così talmente povero. A Ginevra noi abbiamo l'Alto Commissariato per i rifugiati, e stanno cercando di pensare una strategia della possibilità di 7,5 milioni di persone che si muovono. E queste sono persone che non si muovono con le armi che vediamo, non vediamo queste persone, si muovono con i piedi, con i bambini e le loro bestie accanto a loro, e vanno a vivere nelle situazioni le più drammatiche. Allora, questi sono problemi che, io non dico che queste sono la causa di questi incidenti, però sono problemi che devono essere affrontati. In questo mondo ci sono tante forme di esclusione. Abbiamo fatto tanto, con tanto progresso nella scienza, ma la scienza di condividere non abbiamo perfezionato ancora. Per questo le do un solo esempio e poi continuiamo. Lui ha detto solo 3 domande, io potrei anche andare a casa. No, no, dirò questa, per quando io parlo di esclusione, di disuguaglianze, qualche volta noi pensiamo questi nei vecchi termini di una lotta di classe, di una lotta economica. Vi do un esempio. Alla conferenza del Cairo sulla popolazione si è detto che se nell'Occidente, siamo noi, se riusciamo a lottare effettivamente contro semplici malattie come il raffreddore e l'influenza, che, e qualche altra cosa, che si arriva presto alla speranza media di vita in Occidente di 90 anni. Allora, per avere questa media, lui è statistico, per avere questa media di 90 anni vuol dire che alcuni di noi dovremo vivere a 120-125 nei prossimi anni. Allora io tornerò tra 70 anni e vediamo chi se. Allora, la longevità è un dono di Dio alla nostra epoca. Io non dico i problemi degli anziani. Gli anziani non sono problemi. È un dono della longevità che Dio ci ha dato e che bisogna anche coltivare e vivere in pieno. Però, accanto a questo, negli ultimi 10 anni, in 12 paesi dell'Africa, l'esperienza di vita è scesa al di sotto di 40 anni. Ci sono dei paesi in cui l'esperienza di vita è di 38 anni. Allora, questa per me è disuguaglianza. Questa è una cosa che grida a Dio, perché si tratta della vita delle persone. E il semplice fatto di essere nato in un parte del mondo dà la possibilità di vivere e anche di gioire nel vivere per molti anni e di vedere i figli dei propri figli di quante generazioni. E in altri la possibilità anche per un bambino di sopravvivere è molto minore.
Appunto, abbiamo visto finora questa posizione interessante, perché di solito il diplomatico è quello che riesce a non dire niente dicendo tutto, viceversa, cioè praticamente ha le posizioni di tutti, no? Invece mi sembra che abbiamo di fronte un uomo personalmente certo, affronta i problemi e umilmente ci dà una direzione. Allora mi sembra che questa ultima parte dell'incontro possiamo raccogliere alcune domande per approfondire le cose che ci toccano più da vicino, anche perché a me sembra che questo tema, che come è trattato stasera, sia un tema che non ci lasci indifferenti. Ho detto all'inizio, la prima domanda, che o noi abbiamo un criterio per affrontare queste cose e aiutare i nostri intorno, o pian piano non abbiamo più criterio per affrontare nulla, neanche il motivo per cui può essere male la violenza, l'uccisione nel nostro mondo. Quindi, se rapidamente chi vuole fare le domande viene qui al microfono, raccogliamo un gruppo di domande e chiediamo un'ultima replica a Monsignor Martin.
Sua Eccellenza, umilmente le vorrei chiedere, il diavolo è stato sempre scatenato allo stesso modo, o negli ultimi tempi è legittimo supporre che sia più scatenato perché sa che gli rimane poco tempo? Ma al di là di questa considerazione dei tempi, mi viene in mente quello che successe in Cina negli anni 30. È un caso interessantissimo di comunità pagane che erano molto preoccupate dalla presenza di alcuni indemoniati e mandarono a chiamare dei predicatori cattolici. E successe un fatto molto bello, perché di fronte agli esorcismi ci furono delle conversioni di diversi pagani idolatri cinesi al cattolicesimo, perché sotto esorcismo si sa che il diavolo è obbligato a dire la verità. Ecco, allora può essere che suo malgrado, non so, io vedo un fatto di analogia, sia strumento anche oggi, il maligno proprio, possa essere strumento per un ritorno alla grande, a Dio.
Altra domanda.
Grazie. Io ho notato le sue capacità diplomatiche invece, e lei però è anzitutto sacerdote di Gesù Cristo, e quindi mi domando come riesce a non dire che Dio non giustifica la vendetta, cosa che invece il Corano giustifica, e non comanda di fare la guerra per imporre l'Islam. Ora, la domanda è un po' questa. Bin Laden non solo ha continuato a fare proclami nei quali lui comanda la guerra in nome di Dio, perché anche questo è una cosa che secondo me, come credenti in Gesù Cristo, non dobbiamo dimenticare, ma anche non è stato condannato da nessuna autorità religiosa islamica fino ad ora, almeno come lo sono stati, non so, Blair, Musharraf e altri. Ecco, secondo me non è un caso, questo non significa non dialogare con le persone, ma in questo nostro tempo io credo veramente che la via della vita è Gesù Cristo, cioè è l'amore reciproco, e questo proprio nella pienezza di cui ci ha insegnato Gesù il Vangelo e non il Corano. Su questo il Corano non arriva, non dice ad esempio neppure di pregare per il nemico, neanche altre cose. La ringrazio.
Anch'io la ringrazio per la serie di risposte. Volevo formulare una ipotesi di risposta alla domanda che ha fatto lei sull'Occidente, per chiedere poi se è d'accordo. Lei ha detto che è a disagio tentando di rispondere alla domanda che cos'è l'Occidente. Io credo che l'11 settembre abbia rivelato in maniera impressionante, anche se c'erano già state delle anticipazioni tremende nella storia dell'Occidente, ha rivelato che l'ideologia non è ancora morta, e quindi tutto l'entusiasmo sulla fine delle ideologie, perché in fondo il terrorismo è l'espressione estrema, nichilistica e devastante dell'ideologia. E in questo senso bisogna pur dire con chiarezza che c'è una parte della storia dell'Occidente che è in sintonia, che è in linea. C'è nell'Occidente una tradizione ideologica totalitaria che può finire nel terrorismo, che è finita nel terrorismo moltissime altre volte, anche se non con la proporzione dell'11 settembre, perché i campi di concentramento e i milioni di morti che sono stati fatti, se non sono le torri gemelle, sono qualcosa che si è avvicinato anche numericamente, no? Allora, io credo che la questione sia: che cosa si oppone all'ideologia? Si oppone all'ideologia un'autentica esperienza umana che trova nel senso religioso, in qualsiasi modo si declini, o nell'esperienza cattolica, il vero antidoto. Allora, siccome io credo che nei momenti più gravi della storia dell'Occidente la Chiesa ha combattuto l'ideologia e il terrorismo con la umiltà ma la forza della sua missione, non le pare che prima di chiederci cosa devono fare gli islamici per isolare il terrorismo, perché io credo che ci sia una connivenza ben grossa fra certe posizioni, però il problema sia: la Chiesa di oggi riesce a stare di fronte alla sfida, che è una sfida sulla missione, è una sfida sulla missione. Noi non possiamo non leggere, se è vero quello che ha detto lei e questa ipotesi che ho formulato, il problema come una ripresa integrale della missione, come certezza di un'identità, entusiasmo di essa e proposta a tutti, anche agli islamici e anche ai terroristi. La forza del Papa è che esattamente è capace di porre la sua identità e di comunicarla a chiunque, senza fissare previamente quelli a cui dirlo e quelli a cui non dirlo. Grazie.
L'ultima domanda, poi mi letti.
A me colpiva quello che lei faceva notare quando le donne islamiche parlavano del Corano e approfondivano, mentre i cosiddetti occidentali, Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, il Padre Eterno, non gliene frega assolutamente niente. Cioè prescindono da questa questione qui e pongono le loro idee. La cosa che mi colpiva è che abbiamo fatto così di fatto. Cioè anche quando è stata sventolata, per dire, al grido di libertà, fraternità ed egalità, noi che cosa abbiamo detto? Ammazziamo il despota, facciamo fuori il re e fissiamo democraticamente chi è libero, fratello uguale. Ma il principio di libertà, di fraternità e di uguaglianza si basa su un concetto democratico? Io penso proprio di no. Cioè, perché per dire Luigi che ha parlato prima, o quella signora là in fondo è mia sorella e lui è mio fratello, io devo presupporre che tra noi c'è un padre comune, si chiama Padre nostro che sei nei cieli. Allora, il nostro principio, perché su queste cose qui dobbiamo misurarci fino in fondo, perché se vogliamo portare un concetto di civiltà, di cultura o di queste cose qui, cioè dobbiamo dire fino in fondo dove sta la nostra origine sul principio di libertà, di fraternità e di uguaglianza. Noi abbiamo tirato via tutta questa questione qui e ci arrabattiamo dicendo costantemente delle cose per cui diventiamo delinquenti. Perché diventiamo delinquenti? Perché quando noi abbiamo affermato il principio di libertà, fraternità ed egalità, che cosa viene fuori? Che se uno non è libero, fratello uguale, come penso io, tiro su la ghigliottina. L'abbiamo tirata su. Allora, o si ritorna, non è che si ritorna, o si riprende fino in fondo. Che cos'è? Che cosa vuol dire essere uomo, libero, fratello uguale? Mi spiego? E allora questo è un'altra questione. Io è questo che temo. Temo sostanzialmente che sia strisciante nel mondo cattolico, poi è evidentissimo che questa questione qui non è più ripresa. Basta vedere le sfilate che si fanno delle marce sulla pace o di queste cose qui. La testa cattolica è stata venduta alla massa gran parte. Sentite anche cosa dicono i preti talvolta. Scusate, ma non è per offendere. È proprio perché non si vuole andare fino in fondo su questa questione. Perché ribadisco quello detto prima, per dire che tu sei libero, fratello uguale, io devo dire Padre nostro che sei nei cieli. Noi siamo stati fatti da un Padre nostro che sei nei cieli. E questo il principio di libertà, di uguaglianza. Ecco, io volevo chiedere se questa questione qui o queste cose qui, i cosiddetti diplomatici o tutte queste, riprendono un pochettino anche loro, perché io capisco benissimo che uno si giri verso la Mecca e preghi, ma questi qui cosa fanno?
Prego. Sì, io non ho mai chiesto di fare il diplomatico, allora non ho fatto la scuola diplomatica della Santa Sede, sono un diplomatico un po' fuori stile, però ho una certa stima per la diplomazia, se si vuole dire persone che con pazienza cercano di portare posizione più vicino e di favorire il dialogo. Però questo è molto raro, la maggior parte dei diplomatici passano il tempo difendendo gli interessi dei loro governi, che molto spesso sono gli interessi economici del settore privato del loro paese. Questo è un fatto del mondo di oggi e non bisogna dimenticare che il fattore economico è molto importante. Papa, nel 100° anno, ha voluto sottolineare molto che la libertà economica è solo una dimensione della libertà umana e non bisogna anche dimenticare questo. Torno a qualche aspetto delle domande. E se il maligno o il male può essere strumento di conversione, una cosa che il cardinale di Berlino, che è una città, Berlino è una città atea, e non è mai stata una città cristiana, è una città abbastanza recente che aveva sempre, però il Berlino di oggi, il giorno del 12 settembre le chiese erano piene e il cardinale, quando è stato invitato alla chiesa evangelica, e ha detto la mia primo problema è che io non so come parlare con voi, perché noi abbiamo la tradizione di dire cari fratelli in Gesù Cristo, certamente vi siete fratelli in Gesù Cristo, ma noi non vi riconoscete sotto questo titolo, perché molte persone, stranamente, dopo questi eventi, sono venuti in chiesa. E può darsi perché è l'istituzione che si presta all'occasione, però c'è anche qualche cosa lì, nel sottocoscienza dell'Occidente, che vede che la Chiesa è in qualche senso una dimensione della comunità umana che è necessaria. Non so se è il maligno che ha fatto questo o no. Se io non ho condotto io non sono in favore della vendetta, non credo che tutti i seguaci di Islam interpretano il Corano in questo senso. Bisogna avere un dialogo per conoscere e anche per aiutare islamici a conoscere bene la dimensione della loro vita. Io non sarei qui se non credeva che che Gesù Cristo offre un messaggio che è diverso, e offre non un messaggio, offre lui stesso come risposta a queste sfide che dobbiamo affrontare. Io non sarei cristiano se non ero convinto che Gesù Cristo è la chiave della storia umana, che è Dio che è diventato uomo, non è un profeta. Lui ha cambiato la storia umana, ogni elemento della storia umana. Io non riesco, qualche volta mi chiedo anche di comprendere come però io lo so e sono convinto che questo è il messaggio che noi abbiamo da presentare. E in fondo, quando si parla di Occidente e cristianesimo e essere cattolico nell'Occidente, non dobbiamo aspettare i momenti come l'11 settembre per rinnovare la nostra fede. È una cosa che la Chiesa deve fare sempre. Bisogna rinnovare la catechesi, soprattutto. Io ricordo quando io ho lavorato solo 2 anni in parrocchia, e nei 2 anni ho accompagnato 2 classi per la prima comunione. E era una scuola nuova, bravissima, una scuola veramente che è un gruppo di insegnanti meravigliosi. E c'erano questi 2 giovani insegnanti che preparavano i bambini per la comunione. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 70. Uno mi diceva: padre, io ho difficoltà con tutto questo linguaggio religioso. Io non so in che cosa credo. Io vorrei che questi bambini crescano bravi, insegno qualcosa a loro di essere il bene e il male. Questo non era un contestatore, era un insegnante bravissimo, figlio di insegnamento, era nel suo sangue, e non contava le ore, era sempre lì quando c'era qualcosa. Però l'uomo non aveva un senso della fede e non sarebbe mai stato in grado di trasmettere questo agli altri bambini. E allora bisogna avere una fede, una catechesi che è testimonianza di vita cristiana, di coerenza di vita cristiana, di persone che hanno in qualche maniera toccato o si sono sentiti toccati da Gesù Cristo in qualche volta nella loro vita. E la seconda dimensione che va con questo è che la Chiesa deve rendere testimonianza all'amore di Cristo nelle maniere più concrete possibili. Non deve dare l'impressione di essere solamente una grande istituzione accanto a altri poteri. Deve essere simbolo e segno dell'amore. Io ho una storia qualche volta le storie vengono fissate nella mia memoria. Io ho lavorato da studente in un istituto per ex carcerati a Londra, un gruppo abbastanza difficile e che aveva un linguaggio particolarmente colorito e che potevano anche dire erano tutti londinesi che hanno un linguaggio veramente speciale e abusavano le persone che passavano, fischiavano eccetera. Allora un giorno stavo lì di fronte, seduti sulla scala, era d'estate, e gira l'angolo una vecchia suora di figlie della carità che portavano all'epoca, no, copricapo molto particolare. E ho detto: oh Dio mio, cosa farò, cosa diranno questi qua, no? Cosa è successo? Uno di loro è andato, ha preso la borsa dalla suora, dice: questa donna noi vogliamo bene a lei perché va a visitare i vecchi. E mi sono rimasta senza parole, però era indicazione: questa donna, anche strana come era vestita, qual è il simbolo, il messaggio? Che questa è una persona che fa del bene e che non chiede niente in ricompenso. Lei ha fatto più per essere testimone di Gesù Cristo che io potrei fare con tutte le parole e con tutta la diplomazia. Allora è questo il tipo di simbolo della Chiesa che bisogna dare, di simbolo di una Chiesa che è presente non solamente con la parola ma con una vera testimonianza a questo. E questo si può fare in qualsiasi vita, in qualsiasi professione in cui siamo presenti. E possiamo rendere testimonianza a Gesù Cristo con le parole e con l'amore che appare attraverso la nostra vita. E con questo amore si può anche cambiare i cuori delle persone. Con questo amore si può anche cambiare, sembra impossibile qualche volta, ma bisogna avere il coraggio di dire questo. L'altra storia che è anche un simbolo delle suore che qualche volta abbiamo dimenticato. E di queste donne islamiche che io conosco, tante dicono alla fine, dice, ah ma lei non sa che io sono andato a scuola dalle suore. Perché in molti paesi islamici l'unica scuola che offriva la stessa opportunità alle ragazze che era quella cattolica, e molte di queste persone sono state formate dalle nostre suore. Però questa era anche una forma, una testimonianza, e questa è una cosa che mi dicono sempre, che queste suore erano innamorate del nostro paese, sono venute molte volte dall'Irlanda o dall'Italia e non tornavano più, venivano seppellite là. E sono questi segni, questi gesti che non sono condizionati a interesse, che ci riporta all'altra grande dimensione dell'essere cattolico, di essere discepolo di Gesù Cristo, ed è cioè la gratuità, che noi facciamo delle cose non per avere una ricompensa evidente. Dio ci ha amato senza chiedere niente a noi. Gesù si è dato la vita per noi senza chiedere niente in ricompensa. Tutto che ne abbiamo, anche la fede, l'abbiamo ricevuto. Noi dobbiamo comportarci anche così. In questo il cristianesimo sarà sempre un corpo estraneo nella cultura occidentale adesso, che è una cultura di concorrenza, di guadagno, di... Allora, questa dimensione di gratuità deve essere un'altra caratteristica della fede che abbiamo, perché è un dono di Dio, come è una caratteristica di Dio, come anche la caratteristica della pazienza. La pazienza non è una cosa, Dio è la persona, Dio è chi è paziente con noi. Allora, questa pazienza bisogna tradurre anche in una strategia per cambiare il mondo, di andare con grande senso di pazienza, della capacità di perdonare, di ricostruire, come i genitori fanno con i loro figli, Dio ci ha fatto con noi, noi dobbiamo fare nel mondo.
Ringraziamo Monsignor Martin. Io volevo trarre alcune brevi note di sintesi di questo incontro, premettendo che io oggi ho fatto un articolo sul giornale su questi temi, non l'ho fatto per un dovere di rappresentanza, ma perché personalmente mi sento interrogato da questi fatti, e lo dico perché secondo me questo interroga, nel senso detto oggi, come testimonianza di qualunque modo possiamo porre ciascuno di noi. Noi non possiamo star zitti. Non possiamo di fronte a questi fatti chiudersi ognuno nel lavoro che fa ogni giorno. Proprio quello che diceva Luigi, quello diceva Monsignor Martin, ci chiama una testimonianza che innanzitutto è un giudizio diverso su questo, quello che sta capitando, ognuno nel modo con cui può farlo. Ne va della verità della nostra esperienza che è nata proprio in questa sala, queste sale, può testimoniarlo Luigi, sull'idea di vivere le dimensioni del mondo. Oggi che i libri di Giussani sono letti in tutto il mondo, ciascuno di noi non può vivere i confini della nostra esperienza se non desidera giudicare quello che sta capitando, non come presunzione, ma come percezione di avere qualcosa da cui partire che può mancare a molti. E la cosa da cui partire l'ha sintetizzata benissimo Monsignor Martin, sia all'inizio che alla fine. Noi abbiamo un criterio, è il criterio dell'esperienza. L'esperienza cristiana che come tradizione ancora presente nel mondo occidentale, come fattore, perché il mondo occidentale è l'unico mondo che ha riconosciuto che Dio si è fatto uomo e ha costruito una civiltà su questo, dobbiamo ricordarci, pur con tutto l'abbandono di questo. Noi abbiamo questa tradizione che, superando anche il senso religioso, cioè la percezione naturale della vita, può riconoscere un fatto nella storia dove l'uomo è trattato da uomo. Quello che diceva sia all'inizio, quando parlava del crimine gravissimo, quando ricordava della lettera ai Romani, quando parlava e quindi ricordava il peccato originale, e adesso quando parlava di gratuità, pazienza, dell'amore di Cristo, è visibile da 2000 anni un modo di trattare l'uomo diverso, ed è visibile non solo per i cristiani ma per chiunque. Il nostro criterio di lettura della storia è l'evidenza del vero mostrato in un'esperienza che non è soggettiva, è dell'io ma è oggettiva. L'abbiamo imparato nel senso religioso, l'abbiamo imparato negli altri libri di Giussani, della pretesa cristiana. Questa è evidenza del vero, questo uomo trattato da uomo, questa dignità della persona umana unica e irripetibile, la fine della pretesa cristiana, la scoperta della persona, quello che c'è nell'ultimo editoriale di Tracce, la possibilità di una convivenza civile, della valorizzazione di ogni singola vita, il progresso scientifico-umano, perché l'Occidente è anche luogo del progresso, prima della degenerazione, del tentativo dei migliori. Parlo anche di questo. No, parlo anche di questo, mi esprimo meglio, parlo di questo mondo, parlo anche di questo, sto contrapponendolo a un... Allora, per favore, ecco, se vai un altro incontro un'altra volta. Allora, questo mondo che ha riconosciuto questa presenza e quindi ha portato il valore dentro la realtà, un valore che è diventato civile, perché anche il progresso moderno, a differenza di quello che vi hanno detto, anche l'illuminismo è figlio di questa cultura. Mi ha detto in questi giorni che lo Stato laico l'ha inventato Gesù, quando ha parlato di date a Cesare quel che è di Cesare. Questa valore è qualcosa che per tutto il mondo è il segno di un'umanità, il valore della donna, in questi giorni troppo dimenticato. Questo è il punto di partenza della nostra esperienza. Noi dobbiamo difendere questo criterio di lettura della verità, per cui si può dire che il male è male e che non c'è la contabilità del terrore. Questa è il primo, la questione con cui possiamo condannare qualunque violenza senza avere il problema di cambiare schieramento e dire che bombardare un ospizio è bombardare un ospizio e non si deve fare, che uccidere con i carri armati una donna incinta che esce da una chiesa a Betlemme è male, anche se lo fanno gli israeliani che sono filo occidentali contro i palestinesi, anzi è male ancora di più. Questo fatto noi dobbiamo difenderlo, perché se vien meno questa possibilità dell'io di riconoscere l'evidenza del vero partendo dalla sua esperienza, noi parliamo di tradizione ortodosso-cattolica, non per niente, vi è meno la possibilità della convivenza, la possibilità di dare un giudizio su qualcosa. Tutto diventa arbitrario. Quindi in questo senso c'è in gioco qualcosa di grave. Come ogni passaggio c'è un attacco al criterio della verità. Questo ci tocca. Questo criterio ci permette di dire che uccidere 6.000 persone è un crimine contro l'umanità. Come anche fare un embargo favorito da tutti, compreso l'Olivo mondiale, contro l'Iraq, unico stato laico arabo, unico stato laico arabo, unico stato in cui c'è una differenza tra stato e religione. Permettere che muoiano 1,5 milioni di persone è grave, è male. Noi possiamo dirlo senza un problema di ambiguità e senza l'idea di avere la verità in tasca, perché bisogna poter dire ciò che è bene e ciò che è male. E bisogna dire che un'esperienza di uomo mostrata così lo fa vedere. E in questo senso c'è maestro il Papa che lo fa positivamente. Il secondo passaggio, allora, tutto il tema, anche ricordato sempre anche oltre che da Monsignor Marti, da Luigi, che in questo senso ciò che è origine della violenza sull'uomo è l'ideologia. L'ideologia è il passaggio per cui a un certo punto, come spiega Solgenizzi, come spiega Don Giussani, in senso religioso, ciò che è male diventa bene, perché fino a quel punto il malvagio sa di essere malvagio, ma a quel punto la malvagità diventa bene. Siero di chi lo fabbrica, mentre nella concezione anche religiosa Dio è l'oltre, non riducibile a un progetto dell'uomo. E il cristianesimo è questa percezione del peccato originale, al punto tale che quello che per troppo tempo non si capisce è che persino oggi